Ecco carissimi, allora siamo qui nella settima domenica del tempo ordinario e abbiamo un Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente? Ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgili anche l'altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per 1 miglio, tu con lui fanne 2. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avrete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore. Oh, carissimi, oggi abbiamo un tema da vertigini. Sapete perché? Perché il tema dominante delle letture di oggi è niente meno che la santità, è il filo conduttore di tutte e tre le letture. Nella prima lettura abbiamo dall'Esodo: siate santi perché io sono santo. Seconda lettura di San Paolo: santo è il tempio di Dio che siete voi. E poi il Vangelo, addirittura una cima da Everest. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Ma che impresa! Ma quale impresa! A prima vista impossibile alle sole forze umane e non solo a prima vista. Avevo letto una testimonianza di morte, di premorte, no? Di un celebre chirurgo, neurochirurgo americano, che era spesso alle prese con pazienti che facevano quell'esperienza, vedevano il tunnel, poi vedevano un essere di luce, e lui non ci credeva. Per lui era impossibile che la coscienza sussistesse dopo che il cervello era piatto, l'encefalogramma era piatto, no? E poi è capitato a lui, è andato in coma e ha fatto il viaggio, ha visto il tunnel, ha visto, si è sentito, come dire, questo essere di luce che è tutto amore, e ha detto: nessuno potrà mai più dire di non essere amato, perché se c'è qualcuno che si credeva non amato, ero io, nel senso che era stato adottato, quindi la sua famiglia e i suoi genitori naturali l'avevano, come dire, rifiutato, l'avevano dato in adozione, no? E si è sentito amato in un modo straordinario e ha detto una cosa incredibile, ha capito una cosa incredibile, ha detto: per entrare in quel regno che di puro amore bisogna essere come quel regno. Allora lì ci vengono di nuovo i brividi. Impresa impossibile, come facciamo noi poveri peccatori a essere tutto amore, sempre amore, solo amore, a essere perfetti come il Padre mio è perfetto, quello che dice Gesù. Allora cerchiamo di capirci un po', di addentrarci un po' in questo tema. Eh? Io sono santo, dice il Signore nella prima lettura. Rivela a Mosè chi è. Ora, se c'è un attributo esclusivo di Dio che appartiene a Lui solo, è proprio la santità. Come ripetiamo nel Gloria e nella liturgia, tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo. Allora, mi chiederete, e allora noi, che dobbiamo diventarlo, come fare per diventarlo? Noi siamo chiamati a partecipare alla sua santità, come il vetro partecipa alla luce del sole e sembra un tutt'uno con esso quando investito dalla luce. Così la nostra anima è il vetro, dovrebbe essere, ma poi vi spiego qual è l'intoppo, deve diventare così trasparente da riflettere una luce che viene da oltre, che viene da Dio. Solo che dopo il peccato originale e dopo ogni nostro peccato personale, l'anima non è più vetro, è specchio. C'è come una... Sul vetro... Perché il vetro diventi specchio, bisogna dargli una vernice da una parte, no? E sapete qual è questa vernice che si crea sul vetro dell'anima, che fa che siamo specchio invece di essere vetro? È l'orgoglio. E noi guardiamo dentro e ci rimiriamo, invece di vedere oltre. Il vetro ha la funzione di farci vedere oltre, cioè... Noi ci rimiriamo, quindi c'è anche in noi un conflitto di attribuzione, cioè attribuiamo a noi ciò che viene da oltre, ciò che viene da Dio. Sono tutti i suoi doni, ma cosa avete che non l'abbiate ricevuto, dice San Paolo. E invece noi pensiamo che sia opera nostra, che sia... capacità nostra, che sia intelligenza nostra. Sì, l'intelligenza ce l'ha data il Signore, sì, certo che ce l'abbiamo e dobbiamo far fruttare i talenti, ma dobbiamo sapere che l'origine di ogni bene è Lui. Noi siamo chiamati a essere un fiore, ma purtroppo siamo quel fiore che si chiama narciso, siamo narcisisti e dobbiamo cambiare fiore, diventare fiordalisi, dobbiamo essere aperti verso di lui, oppure dobbiamo essere come mi colpisce l'acqua dei torrenti di montagna, l'acqua limpida che non ha più un colore proprio, quindi non avendo più un colore proprio, riflette tutti i colori del prisma, secondo quello che si specchia in lei, riflette quel colore lì, e quindi dobbiamo far sì, come diceva uno che mi aveva scritto, vorrei poter mettere la D davanti all'io. L'io ha preso il posto di Dio. Dobbiamo mettere di nuovo la D davanti all'io. L'io si compiace del bene che fa, si gloria di qualifiche, di qualità che non ha, e anche se le ha, non le attribuisce al datore di ogni dono. Finché c'è questo conflitto di attribuzione, non ci può essere vera santità. E questo tema è ricorrente anche nella vita dei mistici. Allora, questa settimana, la settimana prossima, il 22 febbraio, sarà anche l'anniversario della prima apparizione del quadro di Gesù misericordioso a Santa Faustina, che è apparso con la veste bianca e con i due raggi che partono dal cuore, il raggio rosso che simboleggia il sangue e il raggio azzurro che simboleggia l'acqua che purifica, il sangue che ci redime, no? E Santa Faustina scrive nel suo diario: il Signore mi fece conoscere la sua maestà e io tremai nel vedere la sua maestà. Ma il Signore mi disse: immergiti nella misericordia, perché vedendo la maestà di Dio, vide anche la sua miseria e si sentì polvere e cenere, indegna. Ma il Signore le ha detto: immergiti nella mia misericordia, perché la mia misericordia è più grande di tutte le miserie del mondo. Quindi non bisogna mai guardare la propria miseria senza vedere la sua misericordia, perché sennò cadiamo nella disperazione. C'è stato un grande santo che ha chiesto quello e non l'avesse mai chiesto, si è sempre pentito. Ha chiesto al Signore di vedere la sua miseria, era il santo curato d'Ars. E il Signore l'ha udito talmente bene che lui non sfuggiva a un sentimento di disperazione vedendo la propria miseria. Non chiedete mai di vedere la propria miseria, la vostra miseria. Perché bisogna solo vederla nella misericordia di Dio, se no c'è di che disperare, c'è di che si finisce nel buco nero, e più nero di così non si può. Quindi dobbiamo sapere che noi siamo miserabili, ma sapere che la misericordia di Dio è più grande, perché qualcuno diceva che il peccato contro lo Spirito Santo è proprio credere che ci sia un peccato in noi più grande che il nostro peccato sia più grande della misericordia di Dio. E invece no, Dio è assolutamente più grande. E così il Signore, per aiutarci a diventare santi, sapete cosa fa? Sapete cosa fa? Passa il tempo a rompere gli specchi. Noi ricostruiremo sempre il nostro specchio. Abbiamo bisogno di contemplarci, di rimirarci. Lo sentivo una volta Padre Serafino Tognetti che diceva una cosa, diceva che gli uomini che hanno molti talenti, molte capacità, per loro è più difficile diventare santi, per quelli che sono dei poverini, dei meno dotati, diciamo così, no? E perché si contemplano, perché abbiamo l'intelligenza. L'intelligenza ci fa capire quello che siamo. E se non che non siamo così intelligenti da attribuire a Dio tutti questi doni. Cosa hai che non hai ricevuto? Tutto ti è stato dato, no? E sempre Serafino Tognetti diceva: e per le donne è più difficile una donna bella di diventare santi che una donna brutta, perché la donna bella si contempla, si compiace, si rimira, e intanto non guarda Dio, e facendo così non guarda Dio. Quindi vedete che anche le cose di cui noi ci lamentiamo, che siamo privi di talenti, privi di per il Signore sono tutti mezzi per aiutarci nella salita verso l'Everest della santità. E quindi è un segno che il Signore ci ama, quello di non permetterci di innalzare la nostra statua, ma di frantumarla continuamente. Quindi sapete a cosa servono i fallimenti? Servono appunto a rompere queste statue, a farci avanzare nella santità, e sono segno sicuro che Dio ci ama. Perché finché ci crediamo bravi, buoni e belli per merito nostro, non avanziamo nel cammino, perché planiamo a mezz'aria. E quando si plana a mezz'aria non si cammina. Vi ho già raccontato l'esperienza che avevo fatto una volta nella preghiera, che chiedevo al Signore, no? Si dice sempre che dobbiamo fare un cammino di santità, che insomma dobbiamo seguire questo cammino, eccetera. A me era venuta la domanda: ma Signore, ma dove inizia questo cammino? Ma dove inizia la strada? Ho avuto una risposta che non la dimenticherò mai, perché non me la immaginavo una risposta così. E ho anche capito dov'è che sbagliavo. Signore mi disse: la strada, vuoi sapere dove inizia la strada? Ma la strada inizia per terra. Cioè, devi planare, de non devi planare a mezz'aria credendoti di essere chissà che. Devi posare i piedi a terra. Credersi di essere non è essere. Credersi di essere è planare a mezz'aria e non si fa nessuna strada. E non si fa nessuna strada. Quindi, quando saremo scesi dalle nostre supponenze e ci saremo schiantati a terra, allora sì, che se ne andranno tutti i grilli che abbiamo per la testa e inizieremo veramente a camminare sulla via della santità, perché conteremo solo sulla santità di Dio che opera in noi, che noi siamo, partecipiamo alla sua santità, ma non lo siamo. È un'attribuzione, è un attributo suo la santità, eh? Quindi dobbiamo metterci bene in testa una cosa: Dio non ci ama perché siamo bravi, buoni e belli, ma ci ama Lui per primo quando siamo brutti e miserabili, e così ci rende buoni e belli. Ma noi dobbiamo sapere che se siamo buoni e belli è perché Lui ci rende buoni e belli. Saremo presi se no, saremo brutti in secula seculorum. Ma se contiamo totalmente su di Lui, ecco che possiamo diventare bravi, buoni e belli in un battibaleno. Del resto c'è solo da leggere il Vangelo di oggi per capire che questa santità non è assolutamente alla nostra portata. Ma nulla è impossibile a Dio. Se contiamo su di Lui, totalmente a Lui nulla è impossibile. Coraggio dunque, cari amici, la strada inizia per terra. Il difficile è toccare terra. Ma una volta lì sfrecceremo velocissimi, sulla via della santità. E sapete, in greco, quando noi leggiamo la parola umiltà, anche nel Magnificat, ha guardato l'umiltà della sua serva, eccetera, no? In greco la parola umiltà è molto più semplice. Si traduce, si dovrebbe tradurre, non so, per esempio quando c'è quell'invito, umiliatevi sotto la potente mano di Dio. In greco la parola umiltà si traduce tapinità, tapina, la povera tapina, ha guardato la povera tapina che ero. Per esempio si potrebbe tradurre così, Magnificat. Quindi facciamoci piccoli. Capini, e allora saremo veramente grandi, perché allora la vita di Dio, la santità di Dio potrà trasparire in noi, la sua, e come diceva Sant'Agostino in una bellissima lettera, in una lettura che avevamo nel breviario, la vita è una continua ginnastica, bisogna passare dal contare su di sé o su altri, al contare su di Dio, al contare su di Dio. E sapete qual è l'ostacolo più grande che suscita il nemico a questo abbandonarci a Dio? È proprio la paura di Dio. È stato il primo peccato dopo il peccato originale. Adamo si nascose perché ha avuto paura di Dio. La paura di Dio, la paura di quello che ci può chiedere, è suscitata dal maligno. Il maligno non può creare niente, ma può rovinare tutto, e quindi fa di tutto per rovinare quest'idea che Dio sia un padre buono. Ecco anche come dobbiamo interpretare la parola del Vangelo di oggi: siate perfetti come il Padre vostro celeste. Dice il Padre vostro celeste, non dice il Dio Altissimo, il Dio Shaddai, Adonai Elohim, no, il Dio Onnipotente, il Dio Onnisciente, no, il Padre vostro. Padre vuol dire uno che si china su di noi, che non sta impettito sul suo trono con la bacchetta, ma con la bacchetta lì per vigilare su quello che facciamo, Bisogna stroncare quell'idea di un Dio che castiga, che punisce, che è sempre lì a scovare, a voler scovare il fallo, l'errore, il peccato. Ecco, questa è l'idea che suscita il nemico. Questa è il maggior ostacolo alla santità e dobbiamo anche rovesciare le concezioni che abbiamo noi. Noi crediamo che per andare a Dio dobbiamo prima essere santi e poi essere salvi. Ed è tutto il contrario, dobbiamo prima andare dal Signore dicendoci sono un povero peccatore, salvami. E poi diventeremo santi. Prima dobbiamo essere salvati da Lui per essere santi. Non prima essere santi per presentarmi come si deve davanti a Dio e poi essere salvo. E no, e no, e no. La salvezza non è autosalvezza, non sono io che mi autosalvo. Devo ricorrere prima a Lui e poi sarò salvato. Sarò santo, devo prima essere salvo e poi diventare santo. E l'ostacolo, non so come chiamarlo, anche un po' psicologico, diciamo così, a questa trasformazione è che dobbiamo vedere ciò che Dio fa in noi, non ciò che facciamo noi, perché noi possiamo cadere in due errori, o attribuirci meriti che non sono nostri, oppure vedere in noi solo ciò che non va, solo ciò che non facciamo, solo ciò che in cui manchiamo. E così siamo comunque sempre fissi su di noi, così non vediamo che Dio opera in noi. Dobbiamo diventare meno consapevoli di noi stessi e più consapevoli di Lui, perché abbiamo anche delle parabole nel Vangelo, no? La parabola dei talenti, il Signore dà uno 5, a uno 10 e l'altro 1. Ecco, quello che riceve solo un talento, che non l'ha fatto fruttare, si presenta a Lui dicendogli una cosa, sapevo che tu sei duro, che mieti dove non hai seminato, ma non è scritto da nessuna parte che Dio miete dove non ha seminato e che Dio è duro. Era l'idea che aveva lui. E quindi non ha fatto fruttare il talento che aveva ricevuto dal Signore. Ecco, noi possiamo avere delle idee di Dio che non corrispondono a ciò che Dio è. E questa è tutta opera del menzognero. Cerca di crearci idee sbagliate. Nella Bibbia c'è scritto: va in giro cercando chi divorare. Non divo che divora tutti, ma chi può divorare? Può divorare chi ha queste menzogne in testa, ha queste idee sbagliate su Dio. E quindi noi dobbiamo rovesciare queste concezioni. Dobbiamo chiedere allo Spirito Santo, fate questa preghiera, Spirito Santo, fammi vedere, mostrami l'idea sbagliata che in me è diventata ormai una fortezza e che mi sbarra il cammino verso di te. Potrebbe essere questa, che Dio è esigente, che Dio pretende, che io non sono all'altezza, potrebbe essere questa. Oppure non credere abbastanza nella sua misericordia. Un'altra che è sulla via della santità, quella che ha fondato i focolarini, Chiara Lubich, diceva anche lei, avevano delle illuminazioni veramente, diceva, ma le nostre miserie sono il combustibile per accendere il fuoco, il fuochista è il Signore. Allora dategliele immediatamente, non tenetevi. Lei diceva addirittura questo letamaio dentro, consegnatelo a lui, che in un batter d'occhio lo farà sparire col suo fuoco. Dobbiamo avere come dire, sentirci davanti a Dio come, non come al Dio Altissimo che ci giudica, che ci castiga, che pretende sempre, eccetera, ma come al Padre più buono dei padri che ci prende per mano e di non preoccuparti, ci penso io, ma tu dammi tutto quello che hai dentro e che ti impedisce di venire a me così come sei. Così rinasceremo dall'alto, come vi dicevo l'altra volta. Così, se non rinasci dall'alto, da acqua, da spirito e fuoco, non puoi vedere il regno di Dio. Noi dobbiamo chiedere al Signore questa grazia di poter incontrare Dio così com'è, e non l'idea che noi abbiamo di lui. Noi abbiamo un'idea di lui che non è lui vivo e vero, in persona, è un'idea. Allora chiediamo al Signore che abbatta questa fortezza che abbiamo dentro, questa idea che abbiamo di Dio, e chiediamogli, fategli questa domanda. Signore, voglio vedermi come mi vedi tu. Ma non come mi vedo io, ma come mi vedi tu. E lui ci dirà: ma tu sei il mio figlio prediletto, la mia figlia prediletta. Come ha detto oggi nel Vangelo del giorno, c'era proprio la trasfigurazione. Tu sei il mio figlio prediletto in cui mi sono compiaciuto. Quindi abbiamo questa fiducia nel Signore che lui può veramente fare quello che noi non possiamo e può renderci santi, perché per noi è impossibile, ma lui lo può fare, ma lo deve fare e lo può fare lui. Ecco, carissimi, allora, come vitamina spirituale ve ne do una in tema, l'ho intitolata così: come va il tuo cervello? E vi cito una frase di padre Carlo Cremona, e che diceva così: per credersi qualcuno bisogna avere il cervello fuori fase. Allora chiediamoci in che fase è il nostro cervello, è fuori o è dentro, eh? E abbandoniamoci al Signore e allora diventeremo santi come Lui è santo. Ecco, carissimi, allora io ho concluso. Se avete qualche chiarimento da chiedere, il numero è 338-7553-847. Buona domenica a tutti da parte di Vilma. Ciao a tutti.